Tandem.
Abbiamo bisogno di coerenza sulla linea che abbiamo scelto già 4 anni or sono, decidendo di non costruire nuove centrali nucleari, di promuovere il rinnovabile, promuovere l'efficienza energetica.
Il consigliere agli stati Filippo Lombardi sulla strategia energetica 2050 della Confederazione dopo 3 giorni di dibattito parlamentare. Coerenza, ma con qualche importante frenata, che per alcuni significa disattendere lo slancio con cui la consigliera federale Doris Leuthard, 4 anni or sono, subito dopo il disastro di Fukushima, aveva annunciato, senza indicare date, l'uscita dal nucleare.
Eine saubere, eine sichere, eine weitgehend autonome und wirtschaftliche Versorgung für die Menschen in diesem Land, für die Wirtschaft in diesem Land garantieren können.
Cioè, anche in futuro potremo garantire un approvvigionamento energetico pulito, sicuro, prevalentemente autonomo per il cittadino e l'economia di questo paese. Tra gli aggiustamenti decisi dagli stati vi sarà innanzitutto lo spostamento sull'idroelettrico di buona parte degli incentivi, limitati nel tempo, destinati alle energie rinnovabili. Un passo necessario, spiega Filippo Lombardi, per far fronte alla politica energetica tedesca.
La politica caotica dei tedeschi. I tedeschi investono miliardi in sovvenzioni all'eolico e al fotovoltaico e nel tempo stesso mantengono in piedi tutto un sistema di centrali a carbone che pagano quasi niente di tassa sul CO2 e quindi fanno energia a bassissimo costo. Questo sta spiazzando l'idroelettrico svizzero e quindi tutta la nostra riforma dobbiamo cercare di puntellarla e sostenerla, perché le condizioni di base non sono più le stesse di 4 anni fa.
Sovvenzionare l'idroelettrico, come vuole il Consiglio degli Stati, con 600 milioni in 5 anni, comporta però una diminuzione dei canoni d'acqua che dovrebbero passare da 110 a 90 franchi per ogni kilowatt potenza.
Questo è un po' il prezzo che i cantoni di pianura vogliono fare pagare ai cantoni alpini, però la soluzione non è ancora matura. Noi pensiamo che il Consiglio nazionale dovrà ancora lavorarci sopra un po' per sostenere l'idroelettrico senza penalizzare in modo eccessivo i cantoni di montagna. Qualche piuma dovremo lasciarci.
E non sarà una decisione politica decretare l'uscita dal nucleare. Nella strategia energetica 2050 della Confederazione non c'era e non c'è per il momento nessuna data.
Noi riteniamo che la certezza unica la può dare la scienza, la tecnica. Non è la politica che può scrivere su un pezzo di carta la data X piuttosto che la data Y. Così deve essere anche in futuro. Quindi il Consiglio degli Stati segue il Consiglio federale su questa linea.
La svolta energetica della Svizzera è stata dunque completamente annacquata dalla Camera dei Cantoni oppure è stata migliorata? Buongiorno da Bettina Müller e da Renato Minoli, che avete appena sentito nella scheda introduttiva. Qui con noi a Palazzo Federale a Berna ci sono 4 parlamentari per parlare di queste cose. Ve li presento subito: Fabio Abate, consigliere agli stati del Canton Ticino, Partito Liberale Radicale; Oscar Freisinger, del Vallese, consigliere nazionale UDC e anche consigliere di Stato del Canton Vallese; Christian Wanzinger, dei Verdi, del Canton Vaud; e Silva Semadeni, del Canton Grigioni, socialista e presidente di Pronatura ed è anche membro del consiglio d'amministrazione dell'azienda elettrica di Coira. Buongiorno a tutti quanti e benvenuti a Modem.
Buondì.
Allora, Fabio Abate, non si è voluto mettere una data di scadenza alle centrali nucleari, si è messo un limite temporale alle sovvenzioni a rinnovabili, non si sono volute le misure di efficienza energetica. In queste condizioni si può ancora parlare di svolta energetica?
Beh, è uno dei dibattiti, se non il dibattito più complesso che io ho vissuto agli Stati, condotto da persone che hanno anche delle mansioni professionali oppure delle cariche importanti in seno a delle aziende che sono attive sul mercato. A un certo punto credevo fossimo in una seduta di commissione, perché il dibattito non era più su un piano politico ma eminentemente tecnico. Cosa è successo? A mio modo di vedere, questa strategia è stata allestita in modo piuttosto fragile da un architetto che poi ha dovuto assistere in corso d'opera durante la costruzione dell'edificio agli operai che pian piano hanno tentato di modificarla, sia al nazionale ma ancora di più agli stati, perché il tema è talmente complesso e soprattutto si espone anche all'evoluzione della situazione di mercato che in buona sostanza non riesce poi a concludersi in modo, a mio modo di vedere, soddisfacente. Detto altrimenti, non escludo che ci sia stato anche qualche pasticcio, non escludo che comunque dal profilo politico non abbiamo un vero controprogetto convincente all'iniziativa dei Verdi e non escludo che tutti, uscendo con qualcosa, alla fine siano contenti. Io come ticinese non sono molto soddisfatto di come sono stati definiti ad esempio i canoni d'acqua.
Ecco, verremo subito a parlare di queste cose, ma prima ancora, Silva Semadeni, la consigliera federale Doris Leuthard, che è l'ispiratrice della svolta energetica e della strategia energetica 2050, si è detta comunque soddisfatta di quanto deciso dagli stati. Lei?
Beh, bisogna dire che alcuni punti sono stati confermati dal Consiglio degli Stati, per esempio non ci saranno nuove centrali atomiche. Questo mi sembra un punto molto importante e dimostra che la strategia energetica 2050 non ha alternative. Perché se vogliamo sostituire e dobbiamo sostituire le centrali atomiche, dobbiamo promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Ora il Consiglio degli Stati ha preso delle decisioni che purtroppo annacquano la strategia, per esempio mancano completamente gli strumenti per raggiungere gli obiettivi dell'efficienza energetica. Questo dovremo correggerlo noi al nazionale, ci occuperemo già in ottobre di questo fatto. Poi anche per le centrali atomiche non c'è un limite e questo è antipatico anche per le imprese elettriche stesse che non hanno nessuna sicurezza di pianificazione e poi restano pericolose. E su questi punti dovremo migliorare le decisioni del Consiglio degli Stati.
Oscar Freisinger, l'UDC è sempre stata contraria in fondo a questa svolta energetica, si è sempre messa di traverso. Se guarda a quanto deciso dagli Stati negli ultimi 3 giorni, ha un senso di vittoria, almeno parziale?
Boh. Sì, parziale sì, perché c'era molta emozione alcuni anni fa, 4 anni fa, quando c'era questa Fukushima e l'emozione era forte e una fobia che si è creata e dunque le prime decisioni che sono state prese a questo momento erano dettate dall'emozione. E dopo abbiamo cominciato a riflettere la cosa e a pensarci e è venuto il Francoforte, ci sono venuti altri problemi e abbiamo visto che non si può andare così lontano e bisogna aspettare un po', fare le cose lentamente, una evoluzione piuttosto che una rivoluzione. E dunque quello che stiamo facendo ora, l'atome non mi è simpatico, perché c'è la ricerca che è stata mantenuta, perché c'è il thorium che potrebbe essere una possibilità, dunque di chiudere questa porta totalmente non sarebbe simpatico, quindi abbiamo qui salvato questa parte, la ricerca è possibile. Ma i problemi sono per il Valese, per esempio, abbiamo una energia che è pulita, che è disponibile quando ne ha bisogno di alta qualità, l'energia dei acquatica, come si dice?
Idroelettrica. Arriviamo subito a parlarne. Io prima volevo restare ancora sulle generali con Christian Wanzinger e chiedergli, i Verdi hanno detto che la strategia energetica è stata praticamente annullata, c'è stata una battuta d'arresto con questo passaggio alla Camera dei Cantoni. Non è vedere il bicchiere mezzo vuoto quando lo stesso degli obiettivi ambientali sono stati confermati?
Guardi, quello che è successo è molto grave. Infatti ci sono degli aspetti positivi in questa strategia. Non costruiremo nuove centrali con questa vecchia tecnologia che si è rivelata troppo pericolosa. Però purtroppo non abbiamo né messo una data limite né aumentata la sicurezza delle nostre vecchie centrali. E questo è molto grave, perché oggi al di là delle emozioni di cui parla il nostro collega Freisinger, ci sono i fatti. E i fatti sono 5 centrali su meno di 500 che hanno avuto un incidente grave, fa 1%. Io so che se un aereo su 100 cadesse, non partirei in vacanza con un vecchio aereo che ha più di 40 anni. Dunque queste vecchie centrali devono essere o messe fuori uso oppure rinnovate in modo da riaggiungere lo stesso livello di sicurezza che le nuovissime che certi vorrebbero costruire. E questo non lo hanno fatto. Dunque bisogna proprio che il nuovo Parlamento sia diverso, ci siano più persone che vogliano prendere delle misure per la sicurezza del nostro Paese.
Ecco, cerchiamo di capire perché Fabio Abate, la ENSI, che è l'agenzia di controllo che deve garantire la sicurezza delle centrali nucleari, aveva chiesto esplicitamente alle forze politiche di tracciare proprio un percorso di spegnimento delle centrali nucleari. Come mai, secondo lei, la Camera dei Cantoni non ha seguito questa indicazione, questa richiesta?
Ma io posso dare il mio parere. Innanzitutto constato che il Consiglio federale è il primo a non aver ascoltato l'ENSI e questo deve già farci riflettere. Secondariamente l'ENSI è una funzione di vigilanza che deve esercitare indipendentemente da quella che è la posizione del legislatore, perché ieri ha detto la consigliera federale che quanto è stato proposto, quindi questo piano di gestione, in fin dei conti è già possibile oggi per quanto concerne l'esercizio delle competenze dell'ENSI. Però il problema, io sono d'accordo al limite di mettere una data limite, io sono d'accordo di mettere una data limite, però non tramite questo piano di gestione che è una modifica sostanziale della concessione. La concessione per una centrale nucleare non è la concessione per un filo a sbalzo, non è la concessione per occupare un demanio pubblico sulle rive dei laghi di Brissago. Ci sarebbero state delle modifiche sostanziali della concessione, addirittura con alcuni problemi di costituzionalità che sono stati sollevati. Noi abbiamo affrontato questo tema anche con un occhio, almeno gli avvocati, con un occhio critico dal profilo giuridico. Ho parlato, mi sono informato e bisogna evitare di esporre lo Stato anche a un pericolo di risarcimenti che oserei dire di cifre esorbitanti. Però questo piano, a mio modo di vedere, non fornisce delle risposte chiare per quanto concerne l'esigenza primaria che è la sicurezza. È stato messo su un piano economico aziendale, no? Ed è risultato indigesto. Io ripeto, sono d'accordo di mettere un limite allo spegnimento delle centrali nucleari, ma senza questo piano che è stato costruito, e quindi aspetto delle proposte importanti in tal senso da parte del Consiglio nazionale, perché queste differenze tra gli stati e il nazionale sono state anche create per poter costantemente migliorare questo progetto che, a mio modo di vedere, va assolutamente migliorato.
Sentiamo gli altri ospiti. Silva Semadeni, su questo punto, secondo lei perché si rinuncia a fissare una data, dei tempi e dei modi precisi per lo spegnimento delle centrali nucleari?
Beh, penso che la pressione dei gruppi di interessi sia molto forte, i proprietari delle centrali atomiche non vogliono avere delle regole, vogliono poter decidere loro quando chiudono, però qui si tratta della sicurezza, è la sicurezza che conta, e per garantire la sicurezza bisognerebbe avere un piano affinché questi investimenti necessari che aumentano i costi di produzione delle centrali atomiche vengano fatti, come per esempio Mühleberg, che deve investire centinaia di milioni, ha deciso che è più efficiente e anzi necessario chiudere la centrale, perché già oggi, sotto la pressione del mercato europeo, i prezzi sono bassissimi. Non è solo l'energia idroelettrica che è sotto pressione, ma anche le centrali atomiche producono con costi superiori a quelli del mercato, e quindi questa situazione sarebbe bene chiarirla, e il Consiglio nazionale, la nostra commissione evidentemente se ne occuperà, e vedremo se riusciamo a trovare una soluzione migliore di questa che è stata elaborata insieme all'ENSI durante i lavori di commissione. Quindi l'ENSI, prima che inizino i lavori, era sulla posizione del Consiglio federale: la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza. Però garantire la sicurezza ci vuole un piano.
Nel frattempo due ospiti ci hanno abbandonato per andare a votare in sala. È tornato Christian Van Singer. In fondo si è parlato della centrale di Mühleberg, nel 2019 verrà spenta, questo l'hanno deciso i gestori, non è stato fissato in nessuna legge. Non può succedere in fondo anche così per le altre?
Guardi, dovrebbe succedere, ma purtroppo a Beslau i proprietari hanno investito più di 700 milioni e adesso vorrebbero continuare con questa centrale. Bisogna sapere che queste centrali erano previste per una durata di 30 anni, da ammortizzare in 25 anni. E dopo si è stato detto, beh, noi gli svizzeri siamo così bravi, possiamo farle durare 40, poi 50, poi 60. Io dico, giochiamo alla roulette russe con queste centrali, è troppo pericoloso.
Oscar Freisinger, c'è stata una manifestazione pochi giorni fa qui davanti a Palazzo Federale, gli organizzatori sono arrivati a bordo di una vecchissima Opel degli anni 70 dicendo, beh, se andiamo avanti ad oltranza con le nostre vecchie centrali nucleari è come se tutti quanti qua in Svizzera andassimo in giro con delle auto d'epoca. Quindi dicevano è un'energia del passato, quindi se è un'energia del passato non vale la pena mettere qualche punto fisso a livello di tempo e di modalità dello spegnimento delle centrali?
Ma è solamente per 10-20 anni, dipende come la tecnologia si svolge, non è per lungo tempo, penso che sia veramente un'energia che fa parte del passato, ma... Se no, il torio è una possibilità, dunque sono contento che la ricerca può continuare, ma questa energia attualmente basta solamente per passare di un modo di fare a un altro. E fra questo frattempo, no? È obbligatorio di avere qualcosa per non fare come i tedeschi. I tedeschi hanno chiuso tutte le centrali nucleari e hanno aperto 10 centrali di carbone. È una polluzione mostra. Hanno fatto dell'energia verde che ora è una concorrenza con l'energia idroelettrica che noi abbiamo un'energia che è pulita, che è ideale e perde dei soldi. È quello che non è normale, perché hanno voluto fare qualcosa di buono e hanno finalmente ottenuto un risultato che non corrisponde. Per noi nel Valese è una catastrofe.
Guardi, ecco, prima di passare all'idroelettrico, una breve replica di Christian Van.
Questa replica concerne proprio anche l'idroelettrico. Bisogna sapere che in Germania l'aumento della produzione delle nuove energie rinnovabili, cioè il solare, l'eolico, è stato più forte che non quello che si è perso rinunciando al nucleare. Però nello stesso tempo, siccome il prezzo del carbone era molto sceso, perché gli americani col shale gas, col gas di scisto, adesso stanno portando del carbone in Europa, appunto questa energia fatta con elettricità fatta col carbone è così buon mercato che adesso viene anche in Svizzera e fa della concorrenza alle centrali idroelettriche. Bisogna ben spiegarlo, perché non è a causa del solare o del vento, è a causa di questo carbone troppo buon mercato.
Ecco, adesso passiamo decisamente alla questione delle sovvenzioni delle energie rinnovabili attraverso appunto un prelievo di 2,3 centesimi per ogni kilowattora che consumiamo e alla decisione di dirottare parte di questi soldi al settore idroelettrico in crisi. Fabio Abate, il suo cuore liberale radicale, come pulsa quando si sostengono imprese che non ce la fanno sul libero mercato?
Beh, non sono solo liberale radicale, sono anche ticinese. Ricordiamo che il mio cantone ha messo a disposizione un'enorme fetta del proprio territorio per poter produrre energia pulita con delle vere devastazioni che comunque hanno generato qualche posto di lavoro che sono briciole rispetto a quello che è stato generato sull'altipiano. I cantoni alpini a un certo punto hanno dovuto difendersi, hanno dovuto quasi giustificare il fatto che ricevono con le proprie aziende anche per quanto quanto concerne i canoni d'acqua delle sovvenzioni, cosa che mi ha alquanto infastidito. Ieri ho sentito la consigliera federale, o l'altro ieri, affermare che sì, anche il canton Argovia percepisce dei canoni d'acqua, così come i cantoni alpini. Insomma, lungo le rive del fiume che scorre nel canton Argovia si sono create industrie, si sono sviluppati agglomerati e sulle nostre valli invece sono cresciute solo piante e lo spopolamento non è stato fermato dalla creazione di qualche posto di lavoro da parte dell'Ofima, dell'Ofible, eccetera, eccetera. Quindi io credo che in questo momento i cantoni alpini abbiano un attimino dormito, già prima che arrivasse la strategia al Consiglio nazionale, perché c'erano alcune particolarità che andavano affrontate in modo più approfondito. Chiaramente la Camera dei Cantoni è più sensibile in tal senso, abbiamo avuto anche un attacco alla sovranità fiscale dei cantoni, che è stata anche oggetto di minaccia di un eventuale referendum, e quindi arriviamo a un punto dove evidentemente l'idroelettrico è in una situazione di crisi, come ha detto giustamente Vanzinger. C'è la possibilità, così come è stata studiata dal professor Filippini, di modulare i canoni d'acqua a quella che è la situazione di mercato dell'energia in Europa, che però rischierebbe di creare una situazione analoga a quella dei primi di Cassamalati. Quindi bisogna, secondo me, reperire determinate soluzioni che tengano in considerazione la posizione geografica e quello che è il futuro di queste aziende. Quindi, a mio modo di vedere, anche qui noi siamo dell'avviso che va migliorato qualcosa, però le sovvenzioni sono dovute, non è una questione di partito, di metodo, è una questione anche di guardare la Svizzera nella sua conformazione geografica e giungere a soluzioni equilibrate.
Ecco, Silva Semadeni, ma magari va chiarito il concetto e il legame tra la sovvenzione all'idroelettrico e i canoni d'acqua. Da come l'ho capita io, si è deciso di sovvenzionare l'idroelettrico con i fondi che erano destinati in realtà allo sviluppo delle nuove energie rinnovabili. Si è fatto questo compromesso e come contropartita si è chiesto un abbassamento dei canoni d'acqua. Allora, Silva Semadeni, queste sovvenzioni all'idroelettrico che tolgono risorse allo sviluppo delle altre fonti rinnovabili è un male necessario?
Allora, bisogna dire prima di tutto che l'energia idroelettrica è sotto pressione a causa dei bassi prezzi sul mercato europeo, e Christian Vanzinger ha spiegato prima perché quelli sono così bassi, e con o senza strategia energetica l'energia idroelettrica sarebbe sotto pressione. Questo non toglie che si tratta di un'energia rinnovabile e che dobbiamo difenderla, e io come grigionese evidentemente ritengo fondamentale soprattutto le grandi centrali di produzione, non possono fallire, mentre mi piacerebbe che si riducesse lo sfruttamento degli ultimi ruscelli che il Consiglio degli Stati mette anche di nuovo a disposizione. Noi nel Consiglio nazionale avevamo messo almeno un limite un po' più alto per lo sfruttamento di questi ultimi corsi d'acqua, ma per le grandi centrali devo dire che dopo che il Consiglio degli Stati ha fatto questo passo e ha accettato 2,3 centesimi il kilowattora per promuovere le energie rinnovabili, 0,2 centesimi di questo per aiutare le centrali idroelettriche che sono in una situazione di emergenza, e questa è la limitazione chiara, penso che siano accettabili. Quello che io non accetto è che si tocchino i canoni d'acqua, perché i canoni d'acqua sono i costi per lo sfruttamento della risorsa, e né il carbone né l'uranio si riceve gratis, e noi regioni di montagna abbiamo sempre dovuto subire un massimo dei canoni d'acqua. Quando le centrali idroelettriche guadagnavano miliardi non dicevano di flessibilizzare i canoni d'acqua e di farci guadagnare di più, no? Allora dicevano no, lì i canoni d'acqua non si toccano, e adesso che ci sono questi problemi, allora adesso noi dovremmo rinunciare a quanto sta scritto a sua volta nelle concessioni. E quindi lì sono sicuro che noi montanari ci batteremo tutti insieme per impedire che si tocchino i canoni d'acqua.
Vedo un'occhiata di intesa rara tra Oscar Freisinger e Silva Semadeni.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto signor Semadeni. Siamo stati alla Borsa di Leipzig col Consiglio di Stato Vallesano e abbiamo visto qual è la problematica, perché nella Borsa di Leipzig da dove viene l'energia elettrica? Beh, non è importante per loro, hanno solamente uno scopo è di poter mettere l'energia la più bassa dappertutto, e tutto quello che conta, che è un'energia sporca venuta dalle centrali atomiche dell'Europa dell'Est, centrali di carbone o qualunque, non importa niente, dunque non è possibile far valutare l'energia pulita e rinnovabile, ideale, che è l'energia idroelettrica. Dunque questa misura è la sola cosa che possiamo fare, perché allora abbandonare la Grande Dixence o delle centrali così, ma sarebbe una pazzia.
Christian Wanzinger, chi opera nel settore delle rinnovabili però adesso può essere destabilizzato, perché le sovvenzioni sono state un po' ridotte, appunto per una piccola parte che va all'idroelettrico. Si è fissato il limite di 5 anni a queste sovvenzioni, con il nucleare che non si sa quanto durerà ancora. Come capire se è redditizio davvero investire nelle rinnovabili?
Guardi, proprio l'obiettivo di queste disposizioni che sono state prese per aiutare lo sviluppo di nuove rinnovabili è che il prezzo pagato diventi sempre più basso, perché in fin dei conti siano concorrenziali sul mercato. E questo sta succedendo. Dunque per me non è il problema. Io sono d'accordo, bisogna difendere anche l'idroelettrico, che è anche un'energia pulita. Ma ci sono altri problemi, altri errori gravi dal mio punto di vista che sono stati fatti. Ne voglio menzionare una sola: più della metà di tutta l'energia consumata in Svizzera è nel settore immobiliare, nelle case, in tutti questi edifici, e sono stati tolti gli incentivi che erano previsti dal Consiglio nazionale per spingere i proprietari a migliorare l'aspetto energetico. Oggi queste rinnovazioni c'è meno di 1% all'anno, vuol dire che ci vorrebbero 100 anni per fare veramente quello che deve essere fatto. Dunque lì bisognerebbe proprio che il nuovo Consiglio nazionale prenda delle migliori disposizioni, e questo proprio conto su tutti, anche che siano nelle Alpine o sull'Altopiano. Dobbiamo fare qualche cosa per ridurre lo spreco energetico.
Oscar Freisinger, l'UDC è sempre stata contraria a questo tipo di incentivi per l'aumento dell'efficienza energetica. Come mai? Non valeva la pena tenerli come aveva voluto il Consiglio nazionale?
Siamo contro la distorsione del mercato, di dare un sostegno esagerato alle nuove energie pulite. Per noi non è accettabile, quando è difficile per le imprese di sopravvivere nella situazione attuale. Ma in questo punto io penso che sarebbe una buona cosa per le imprese, perché hanno il lavoro da fare a rinnovare le case, anche nel Valese, specialmente nel Valese, dove non possiamo più costruire le residenze secondarie. Sarebbe una possibilità per le imprese di fare un lavoro sulla costruzione esistente. E dunque in questo punto sono assolutamente non contento con la decisione, perché sarebbe qualcosa che ci dà lavoro, che ci dà un'attività intelligente nella costruzione.
La società svizzera degli imprenditori è dello stesso parere che i Verdi su questo oggetto.
Silva Semadeni, siamo in conclusione, cerchiamo di guardare avanti. Adesso ci sono le elezioni il 18 ottobre. Lei cosa auspica per la svolta energetica? Quali sono i prossimi obiettivi?
I prossimi obiettivi è di correggere un po' il tiro di quello che è uscito adesso dal Consiglio nazionale, affinché sia veramente, non una svolta, ma sia veramente una strategia energetica per il 2050, visto che non ci sono alternative. Bisogna chiudere le centrali atomiche, promuovere le energie rinnovabili tenendo conto dell'energia idroelettrica esistente, e spero che i politici che verranno eletti il 18 ottobre siano ben coscienti di questa grande sfida.
Ma sarà possibile, se tenendo conto dell'altra realtà, cioè che appunto nella Camera dei Cantoni più o meno la metà dei deputati ha dei legami di interesse con i grandi consorzi energetici, sarà possibile farlo secondo lei?
Bisognerà trovare un compromesso anche con questi signori, e forse qualcosa cambia anche agli stati dopo le elezioni.
e se non è il Parlamento sarà il popolo che deciderà, perché c'è un'iniziativa dei Verdi che chiede di chiudere le centrali dopo 45 anni.
E a che punto siamo con questa iniziativa?
Questa iniziativa sarà sottomessa al popolo o no, e dipende da quello che il Parlamento deciderà su questa strategia energetica. Se la strategia è abbastanza interessante, prevede o di chiudere le centrali, diciamo dopo 50 anni, o proprio di fissare delle regole di sicurezza molto alte, beh, forse non si voterà, ma altrimenti dovremo andare dal popolo e sarà il popolo da decidere se possiamo continuare con queste vecchie centrali che hanno delle fissure, che hanno molti punti di vista non sono al top della sicurezza, se si può continuare o no con queste vecchie centrali.
Oscar Freisinger, l'UDC, dopo il 15 gennaio, con il forte apprezzamento del franco, aveva detto basta, tutte queste cose non si possono fare, la svolta energetica non sa da fare, adesso ci sono le elezioni. Lei pensa che dopo, se ci fosse un rafforzamento dell'UDC, davvero riuscireste a mettervi completamente di traverso?
No, ma è solamente un contrapeso, perché i Verdi vogliono andare troppo lontano. Dunque c'è la necessità a destra di avere qualcuno che rimette le cose un po' nell'altra direzione, ma penso che finalmente qui uscirà dal Parlamento un compromesso che dovrebbe essere accettabile per una grande parte della popolazione, che non va troppo lontano, ma non fa niente, ma è un'evoluzione fra 10, 20, 30 anni adattata all'evoluzione tecnica che ci porta finalmente a essere indipendenti nel dominio delle energie, perché è importante anche l'indipendenza energica, non solamente politica e economica.
Certo, io su questo vi ringrazio, vi saluto. Non possiamo far fare una battuta conclusiva a Fabio Abate perché è dovuto scappare alla Camera dei Cantoni. Da Bettina Müller al microfono e Renato Minoli, buona giornata a tutti, anche a voi che ci avete seguiti.